Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Sono in netto aumento in Svizzera le segnalazioni di attività sospette di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Nel 2024 ne sono state registrate un quarto in più dell'anno precedente. Migliorare l'integrazione sociale con una formazione destinata a chi è a capo di comunità religiose come quelle buddista o musulmana è l'obiettivo di un nuovo progetto del Canton Berna. Per un cantone più vivo e giovanile, l'associazione Realtà Giovanili Ticino consegna una petizione per chiedere spazi gratuiti, accessibili e inclusivi. In Germania la AfD è classificato come partito di estrema destra a livello nazionale. Ignora il rispetto della dignità umana, secondo le autorità, una decisione che permette di controllarlo meglio. Creta si ritrova al centro di una nuova rotta migratoria. Dall'anno scorso vi approdano barconi di migranti partiti dalla Libia e l'isola greca è in difficoltà perché non ha strutture per accoglierli. Vi proporremo un reportage. Oggi partiamo da una cifra. 59 è il numero di segnalazioni ricevute ogni giorno lavorativo nel 2024 dall'Ufficio di Comunicazione in materia di riciclaggio della Polizia Federale. In totale sono state oltre 15.000, quasi il 30% in più rispetto a due anni fa, e riguardano anche il sospetto finanziamento di terrorismo e proliferazione di armi nucleari. Berna parla di valori record in quasi tutti gli ambiti rilevati, ma ci dice di più il corrispondente Giampaolo Driussi.
Le relazioni d'affari sono in continuo aumento e in modo direttamente proporzionale crescono anche i rapporti e le segnalazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti o vogliono spontaneamente inviare all'EMROS, l'ufficio federale che in ambito riciclaggio fa da tramite con le autorità penali. Nel 2024, per ogni giorno lavorativo, sono stati inviati 107 rapporti e 59 comunicazioni riguardanti transazioni sospette. Queste ultime, oltre 15.000 in totale, 9 volte su 10 sono arrivate dalle banche. Seguono parecchio distaccati gli invii dai fornitori di servizi di pagamento e dalle emittenti di carte di credito. Gli intermediari che sentono puzza di bruciato sospettano soprattutto casi di truffa. I presunti legami col crimine organizzato hanno riguardato più di 400 segnalazioni, 106 le allerte per terrorismo. Praticamente tutte le categorie segnano cifre record, particolarmente marcato l'aumento nell'ambito delle criptovalute, 1.800 segnalazioni, 600 in più rispetto al 2023. EMROS, una volta raccolte sufficienti informazioni, trasmette poi le relative denunce alle autorità penali. Nel 2024 sono state 1.043, il 20% in più rispetto all'anno precedente. Il volume degli incarti è in ogni caso destinato a crescere anche per le modifiche di legge nel frattempo effettuate e quelle in corso di elaborazione. Fra un paio di settimane entrerà per esempio in vigore il divieto di Hamas, che chiarirà in maniera inequivocabile l'esistenza di un reato in caso di transazioni riconducibili all'organizzazione. Dagli attacchi del 7 ottobre 2023 le segnalazioni ricevute sono state una quarantina. EMROS ha rilevato rischi di finanziamento del movimento islamista in relazione ad associazioni e fondazioni che ufficialmente sostengono progetti umanitari.
Lo slogan è «Per un Ticino più vivo e giovanile». Realtà Giovanili Ticino, un'associazione nata l'anno scorso che rappresenta 350 ragazze e ragazzi, oggi ha consegnato una petizione alla Cancelleria dello Stato a cui hanno aderito più di 2.000 persone. Alla consegna, Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, c'era Francesca Calcagno.
Sono in 6, 5 maschi e una femmina, età media 18 anni, fra di loro ci sono dei minorenni. Ognuno ha un plico di firma in mano da consegnare al Cancelliere dello Stato. Il comitato di Realtà Giovanili Ticino è composto da 10 persone. Jonas Stuppia, che sentiremo fra poco, è uno di loro. L'obiettivo di questa petizione è chiedere spazi gratuiti, accessibili e inclusivi per i giovani. In un Ticino, lo dicono gli ultimi scenari demografici, che invecchia. Nel 2050 su 370.000 persone, 52.000 avranno più di 80 anni.
Io penso che questa sia una conferma ancora più grande sul fatto che appunto ci deve essere una spinta dal basso in senso, diciamo, di ringiovanire questo cantone che, come si vede da questo studio, non farà altro che invecchiare.
Oggi la petizione, nei prossimi giorni verranno presentate interrogazioni in più di 30 comuni ticinesi. Passi simili però si stanno già facendo. Il Dipartimento dell'Educazione e della Cultura ha appena sollecitato i comuni sugli stabili che potrebbero mettere a disposizione della cultura alternativa. un doppione.
Penso che con realtà giovanili comunque ci possa essere un passo di cambiamento, perché è una base molto forte di tantissime giovani che si sono messe a disposizione, che hanno dato il loro tempo per questo progetto e che effettivamente con delle proposte concrete già all'interno del nostro movimento stiamo cercando di portare in tutti i comuni.
Fammi un esempio di una proposta che sei convinto che possa funzionare.
Diciamo che comunque con un piccolo progetto granato al liceo di Bellinzona si è pensato di fare comunque uno spazio all'interno del parco urbano, e come realtà giovanile abbiamo provato, diciamo, a prenderci a carico questo progetto per appunto proporre uno spazio d'aggregazione. Alla fine è molto inclusivo e vediamo come andrà a finire. Noi ci stiamo lottando e quindi ci stiamo provando anche.
E noi continuiamo a parlare di inclusività e coesione sociale nel prossimo contributo, che ci porta nel Canton Berna, cantone che offre per la prima volta una formazione continua a chi è a capo delle differenti comunità religiose come i buddisti o i musulmani. Un progetto da 170.000 franchi con cui le autorità intendono appunto rafforzare l'integrazione. Da Berna sentiamo Anna Riva.
Induisti, buddisti, musulmani, ma anche le cosiddette chiese libere. È variopinto il panorama religioso in Svizzera. Il Canton Berna vuole quindi, con altri 3 cantoni, rispondere a una pluralità in crescita e avvia un nuovo progetto. David Leutwiler, del cantone, interpellato da SRF. Le persone che dirigono queste comunità svolgono un ruolo molto importante, costruiscono ponti all'interno della società e forniscono un contributo di peso alla coesione sociale. Inoltre, sono le comunità stesse a segnalarci come l'interesse della società sia in crescita. Le scuole vogliono rendere loro visita, i media le cercano. Al contempo, si tratta però di volontari. Riteniamo quindi che vadano sostenuti. Che cosa viene insegnato concretamente in questa nuova offerta formativa? Innanzitutto viene fatta un'introduzione ai rapporti tra Stato e comunità religiose. C'è però poi anche la possibilità di imparare come si dirige un'associazione o anche come ci si rapporta con i media. Infine, prosegue il funzionario, dato che questi leader vengono sollecitati da molte persone che hanno domande di tipo giuridico, sociale o spirituale, si insegna loro come affrontare queste richieste, come indirizzare le varie persone verso determinati interlocutori, magari statali. Il progetto, rivolto a comunità religiose organizzate secondo il diritto privato, è dotato di 170.000 franchi, che sono a carico della collettività. Come si giustifica?
È
nell'interesse della società una convivenza serena con persone di religioni diverse. Naturalmente il cantone sostiene anche le chiese ufficialmente riconosciute, garantendo specifiche formazioni. In questo caso non facciamo quindi qualcosa di molto diverso. Vedremo nei prossimi mesi quanto il progetto avrà successo.
E adesso ci spostiamo in Germania. I servizi segreti dell'Agenzia tedesca per la difesa della Costituzione hanno classificato oggi il partito dell'Alternative für Deutschland come un'organizzazione estremista che mette in pericolo la democrazia ed esclude intere fasce sociali come gli immigrati o i cittadini con origini straniere dalla società. Il verdetto arriva dopo anni di indagini e accurate analisi contenute in un dossier di 1.100 pagine. Come ci racconta da Berlino Walter Raue.
La classificazione dell'Alternative für Deutschland come un'entità politica provatamente estremista che minaccia l'ordine democratico e le leggi costituzionali del paese permetterà ai servizi segreti interni di monitorare meglio il partito, intercettando ad esempio le sue comunicazioni, controllando e pedinando i suoi funzionari e infiltrando nei suoi organismi interni talpe e agenti segreti. Finora il Bundesverfassungsschutz, l'agenzia di intelligence per la difesa della Costituzione, aveva classificato solo alcuni gruppi regionali della AfD e la sua organizzazione giovanile Junge Alternative come estremisti, non però il partito nel suo complesso. La decisione di oggi rappresenta un duro colpo per il partito di estrema destra, che alle ultime elezioni regionali del 23 febbraio scorso aveva ottenuto quasi il 21% dei voti, diventando il secondo partito in Germania dopo i Cristiano Democratici. La classificazione dell'AfD come entità estremista potrebbe riaccendere il dibattito su di una messa al bando del partito, che può essere ordinata in ultima istanza solo dalla Corte Costituzionale, su richiesta esplicita delle due Camere del Parlamento tedesco e del Governo. In una prima reazione, la ministra degli interni Nancy Faeser ha tenuto a precisare l'indipendenza dei servizi segreti interni, sui quali non è mai stato esercitato nessun tipo di pressione politica. L'eurodeputata del Partito Liberale Marie-Agnès Strack-Zimmermann ha definito la classificazione dell'AfD come partito estremista come una prova della solidità della democrazia tedesca e dell'impossibilità anche di collaborare con un simile partito.
È al centro di un'inedita rotta migratoria dal 2024. Stiamo parlando dell'isola greca di Creta. Quest'anno vi sono approdate più di 2.500 persone. Molti barconi partiti dalla Libia si arenano nel punto più a sud d'Europa, l'isolotto di Gavdos, che dipende appunto amministrativamente da Creta. Da lì i migranti soccorsi vengono trasferiti prima a Creta e poi nella Grecia continentale. Il reportage di Elena Kaniadakis.
In un capannone fuori Canea, seconda città di Creta, un gruppo di uomini siede per terra. Il personale medico si affolla intorno per verificare le condizioni di salute. Non si può passare né parlare con loro, avverte il custode del capannone sperso tra gli ulivi della campagna. È qui che vengono portati molti dei migranti approdati a Creta. Sono trattenuti lo stretto indispensabile pochi giorni e poi inviati nei centri di accoglienza della Grecia continentale. Il mare libico è tempestoso e la traversata piena di insidie. 48 persone risultano morte o disperse al largo di Creta nel 2024. Per questo a rischiare il viaggio sono principalmente uomini, egiziani, pakistani e bangladesi soprattutto, ma anche sudanesi.
Συνήθως είναι μικρές σχετικά ξύλινες βάρκες ή φουσκωτά.
Arrivano con piccoli pescherecci non adatti a traversate così grandi, su cui le persone sono ammassate senza giubbotti di salvataggio, spiega Emanuela Thousakis dell'Unione Sindacale della Guardia Costiera Cretese. E con l'arrivo dell'estate abbiamo paura che il numero degli sbarchi continui ad aumentare. Al contrario delle isole dell'Egeo, Creta non dispone di strutture di accoglienza. Le domande di asilo vengono registrate nella Grecia continentale, spiega Maria Siderà Maraca, avvocata che assiste alcuni migranti.
Ωστόσο και οι συνθήκες κράτησης του στην Κρήτη είναι πλήρως ακατάλληλες και αναξιοπρεπείς.
A Creta le persone vengono alloggiate in strutture del tutto inadeguate. Parliamo di edifici abbandonati, le persone dormono per terra, ci sono pochi bagni e spesso i vestiti sono offerti dai cittadini solidali.
Rescuers are continuing their search off the coast of Greece for victims of a.
Due anni fa un barcone partito dalla Libia con 700 persone si è ribaltato al largo di Pilos nel Peloponneso. I superstiti solo 104 hanno accusato la guardia costiera greca di avere fatto ribaltare il barcone nel tentativo di trainarlo verso l'Italia. Dopo Pilos, penso che molti migranti dall'Africa scelgano la strada più veloce per raggiungere l'Europa e quindi Creta, commenta l'avvocata Maraca. Cristina Iannari, traduttrice, ha assistito alcune delle persone sbarcate nell'isola. La maggior parte sono egiziani che dicono di volere rimanere a lavorare in Grecia perché i salari nel loro paese sono da fame. Tra gli egiziani è raro che venga concesso l'asilo, per questo in molti rimangono in Grecia senza documenti. Lavorano in nero, soprattutto nell'edilizia, sostenuti da una speranza, quella dopo anni di essere regolarizzati, racconta.
Αν είναι τυχεροί να βρουν κάποιο εργοδότη να τους κάνει άδεια εργασίας.
E come abbiamo sentito, questa nuova rotta che parte dalla Libia è percorsa anche da profughi provenienti dal Sudan, dove la guerra continua. Nei giorni scorsi sono ripresi con veemenza i combattimenti tra esercito nazionale e ribelli delle forze di supporto rapido, combattimenti che almeno nella capitale Khartoum sembravano essere cessati dopo che l'esercito del presidente al-Burhani aveva riconquistato la città cacciando i ribelli al di là del Nilo. Gli aggiornamenti con il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy del Curatolo.
È tornato a farsi sentire a suon di bombe nella capitale sudanese Khartoum l'esercito paramilitare delle forze di supporto rapido, che ha preso di mira il palazzo presidenziale nel suo secondo attacco alla capitale in meno di una settimana. I ribelli hanno sparato colpi di artiglieria a lunga gittata contro il palazzo del quartiere di Al-Salya, dall'altra parte del Nilo Bianco. È quella la loro posizione più vicina da quando l'esercito ha riconquistato Khartoum lo scorso marzo. Sembrano già svanite le festose immagini dei cittadini che sventolavano bandiere e tornavano a impossessarsi della capitale liberata, ancorché dilaniata da una guerra che dall'aprile 2023, secondo le stime dell'ONU, ha causato almeno 150.000 morti e 12 milioni di sfollati. Dopo la perdita di Khartoum, l'RSF si era concentrato sul consolidamento del controllo della vasta regione occidentale del Darfur. Da alcuni giorni a questa parte si segnalano nuove cruente battaglie e conquiste di roccaforti, con un nuovo disperato esodo, in particolare di donne e bambini. Con la ripresa del conflitto in varie parti del Sudan e anche a Khartoum si complica ulteriormente la già gravissima situazione umanitaria nel paese africano.
E infine torniamo nel Regno Unito, dove si stanno confermando le previsioni fatte alla vigilia delle elezioni locali che davano in ascesa il partito di estrema destra Reform UK. Il partito guidato da Nigel Farage, il padrino della Brexit, ottiene vari successi. Per i laburisti al potere da meno di un anno si tratta di un primo importante campanello d'allarme, ma per i conservatori questo successo rappresenta una minaccia ben più consistente. Allora, Manjula Bhatia, i risultati non sono ancora definiti, ma quali dati sono disponibili per ora?
Parliamo, questo va precisato, di un voto locale e limitato all'Inghilterra, con il quale ieri sono stati rinnovati 23 consigli comunali. In palio c'erano circa 1.600 seggi e sono stati eletti 6 sindaci. Si è tenuta inoltre una elezione supplettiva per coprire al Parlamento nazionale il seggio lasciato vuoto da un deputato laburista condannato per aver preso a pugni un elettore durante una rissa. Ebbene, come anticipato dai sondaggi, ottiene un ragguardevole successo il partito populista di destra Reform UK di Farage, l'uomo che ha innescato il divorzio dall'Unione Europea, che sta facendo perdere al paese vari punti percentuali di PIL. Il partito di Farage ha vinto innanzitutto l'elezione supplettiva, anche se per soli 6 voti. Sentiamo l'annuncio.
Sarah Joanne Poachin, Reform UK, 12,645.
Un esito confermato da un riconteggio delle schede chiesto dalla candidata laburista, poi risultata sconfitta. I seggi di Reform UK in Parlamento passano così da 4 a 5 su un totale di 650. Un numero insignificante, è vero, ma ottenuto con più del 38% dei voti, la stessa percentuale ottenuta dai laburisti. A questo successo si somma quello nelle amministrative. UK Reform conquista la sua prima sindaca, Andrea Jenkins, ex deputata conservatrice, passata allo schieramento di Farage. Altri 3 sindaci sono andati ai laburisti a spoglio delle schede non ancora completato. È in corso anche il conteggio per i consiglieri comunali, un conteggio ancora molto parziale, che però vede sempre UK Reform per ora con il maggior numero di consiglieri attribuiti. Per il partito erede della Brexit si tratta di un giorno importante. Alle elezioni nazionali dell'anno scorso il partito di Farage aveva ottenuto il 14% dei voti, oggi, seppur in un test molto circoscritto, sfiora il 40%. Per il premier Keir Starmer, alla guida del paese da meno di un anno, si tratta di un campanello d'allarme. I laburisti sembrano perdere rapidamente consensi dopo aver ottenuto la scorsa estate una delle maggioranze più ampie nella storia del paese. A pesare sul loro gradimento sicuramente l'aumento delle tasse. Il risultato di Reform UK lancia un messaggio ancora più chiaro ai conservatori, che potrebbero essere soppiantati come storici rappresentanti dell'elettorato di destra, anche se le prossime elezioni generali non sono previste prima del 2029.
Ecco, brevemente, Manjula, cosa promette il partito di Farage?
Innanzitutto il pugno di ferro contro l'immigrazione, di lasciare la Convenzione Europea dei Diritti Umani per velocizzare le deportazioni. Per quanto riguarda l'economia, Farage intende aumentare la soglia di reddito dalla quale si pagano le imposte, vuole abolire le tasse di successione e azzerare le politiche di riduzione delle emissioni legate al cambiamento climatico. Promette inoltre di aumentare i sussidi per i pensionati, di nazionalizzare i settori idrico e siderurgico. Farage ha espressamente detto di ispirarsi a Trump. Nel suo primo mandato il presidente statunitense non sapeva bene cosa fare, ma questa volta si è ben organizzato ed è quello che sta facendo Farage con il suo nuovo partito Reform UK.
E con le elezioni locali britanniche si chiude questa edizione. Adesso spazio allo sport.